bambini che partiamo in giro per l'Italia, in giro per l'Italia ce ne andiamo. L'Italia è una penisola, è bagnata per tre lati lei dal mar. La parte rimanente attaccata è al continente che è l'Europa. C'è la Val d'Aosta, confina con la Francia, se France. Tra la Val d'Aosta e la Lombardia, Piemonte. E se vai in Liguria, splash splash, un tuffo nel Mar Ligure puoi far. In Trentino, in Friuli, invece puoi sciar. Se hai una fidanzata che di colpo con un gesto vuoi stupir, in Veneto, a Venezia, sulla gondola tu invitala a salir. Ma se poi ti viene fame e tu la polenta non vuoi più mangiar, in Emilia Romagna ti puoi rimpinzar di tortellini e parmigian. Sotto la pianura inizia un'altra parte che è central. In mezzo abbiamo l'Umbria, ad Assisi, San Francesco puoi trovar. A destra Ville Marche, splash splash, l'Abruzzo e poi il Molise, splash splash, un tuffo nell'Adriatico, Adriatico puoi far. Ad ovest la Toscana, gli Uffizi di Firenze e Pisa, con la torre che pende Viareggio, poi con il suo grande carneval. Nel Lazio c'è la capitale, Roma capo mondi tu puoi visitar. In basso già nel sud c'è la Campania, sai, ed il Vesuvio avrai. In Basilicata i sassi di Matera puoi guardar. Se passi per la Puglia tu pizzica e taranta puoi ballar. Ma se pizzica la lingua, ai ai, l'anduia calabrese sputerai. In Sardegna e in Sicilia di corsa nuoterai. Questa è l'Italia.
Sono le 12:49 in questo momento, cominciamo questa nuova puntata di In Giro per l'Italia. In realtà è una seconda parte di una puntata, perché come ricorderete abbiamo affrontato già, fra virgolette, l'entroterra della Toscana sabato scorso. Oggi andiamo più verso la costa e abbiamo in collegamento già un compagno del centro sociale Nevroz di Pisa. Ci senti?
Sì, ciao, un saluto a tutti.
Ciao, buongiorno, benvenuti ai microfoni di Radio Onda Rossa. Allora, per entrare subito nel vivo, come anche siamo soliti fare in questa trasmissione, quello che ti chiederei prima di tutto è se ci puoi descrivere un po' quella che è la situazione economica e sociale nella città e nella provincia di Pisa.
Sì, allora, diciamo, Pisa è una città un po' anomala da questo punto di vista, nel senso che le dimensioni della città sarebbero da città di provincia, come dire, solo che per una serie di fattori in qualche maniera vive delle caratteristiche da grossa città, quasi metropolitana, nel senso che l'incrocio tra tre università che stanno in una città da 100.000 abitanti, anche meno, un grosso numero di studenti, l'investimento sui trasporti, ad esempio il grande nodo dell'aeroporto e dei servizi con il grosso ospedale di Cisanello, determinano una serie di contraddizioni su una città parecchio piccola ma attraversata da, da grossissimi interessi e flussi di capitale anche. Questa contraddizione si riflette a cascata anche sulle dimensioni più popolari proletarie della città, con questa dinamica su un centro molto schiacciato attorno a un'economia studentesca, mentre le periferie della città e quartieri più propriamente popolari vivono una serie di difficoltà e di disagi, in cui poi la messa a valore e lo sfruttamento poi dei proletari che vivono in questi contesti si determina tutto all'interno dei circuiti, per l'appunto, che accennavo prima, del mondo dei servizi, dell'università, dell'aeroporto e dell'ospedale.
Per entrare invece più diciamo anche dal punto di vista delle mobilitazioni che provate a portare avanti, prima di entrare nell'attività politica, quali sono le problematiche principali che vi trovate ad affrontare? Ti faccio qualche esempio per farmi capire meglio: lavoro nero o disoccupazione o sfratti, emergenza abitativa. Ecco, in questi termini, quali di questi problemi a Pisa si sente più forte?
Ma sicuramente due grossi assi: uno quello del disagio abitativo, di un'emergenza abitativa che in città cresce negli anni, sul quale comunque anche l'apparato di governo cittadino fortemente radicato in quella che era perlomeno la Toscana Rossa, quindi il blocco di potere del Partito Democratico, ancora riesce in qualche maniera ad avere degli strumenti di tamponamento. E poi un altro grosso asse sicuramente quello dello sfruttamento nei circuiti della precarietà tra università e poi lavoro mal pagato in genere.
E quindi credo che a partire da queste basi, no, da questi punti d'analisi, si snodi anche la vostra attività politica come Nevroz. Ecco, prima di tutto, se ti va di raccontarci un qualcosina, quando nasce, da dove nasce e quelli che sono stati almeno i primi anni di attività, ma anche questo brevemente, per poi arrivare a quelle che sono diciamo i campi specifici e come agisce anche su queste dinamiche, su queste situazioni.
Sì, ovviamente, diciamo, lo spazio antagonista Nevroz nasce nel 1999 come una nuova fase dell'antagonismo cittadino di movimento, che aveva alle sue spalle una lunga storia. Prima del Nevroz, ad esempio, c'era lo storico centro sociale occupato Macchia Nera, anche uno dei luoghi in cui un certo tipo di controcultura negli anni 90 si radicò e si sviluppò in città. Bene, il Nevroz da quella storia lì poi occupò questo spazio in via Garibaldi 72, e dal 1999, insomma, il Nevroz è la realtà antagonista della città. Negli anni la storia, diciamo, del centro sociale è cambiata, si è rinnovata, perché sono sorti all'interno del lavoro politico del centro sociale diversi progetti di lotta. Uno su tutti, il più determinante sicuramente per innovare questa vicenda politica, è stata la nascita del progetto Prendo Casa nell'anno 2007, che iniziò inizialmente come rete di occupazione. Infatti proprio nel 2007 ci furono le prime occupazioni del progetto Prendo Casa, andando a occupare una serie di appartamenti dell'INPS in via di cartolarizzazione. Eravamo poco prima che scoppiasse la crisi del debito in maniera dirompente, infatti quel tipo di operazione politica lì a noi pagò in termini politici, oltre che di riappropriazione di un bisogno. Attorno poi alla rete d'occupazione si sviluppò in città la rete antisfratto, sempre attorno al progetto Prendo Casa, che vive poi ovviamente dello sportello, lo sportello che venne aperto al cosiddetto fondino in piazza Facchini, dentro questa occupazione di via dell'Occhio, che era l'occupazione di un vecchio studentato universitario. Tuttora la sede principale dello sportello del progetto Prendo Casa si trova per l'appunto al fondino in piazza Facchini.
Senti, se ti posso interrompere un attimo, ecco, su questo aspetto siamo già entrati nel vivo, appunto quello che dicevamo, no? Mettere in relazione un punto d'analisi con quello quello che poi sono le lotte che portate avanti a distanza di ormai 8 anni praticamente dall'inizio del progetto Prendo Casa, se si può fare un bilancio e capire anche quanto è cresciuta diciamo la rete di occupazioni da un lato e invece quanto riesce a fare la rete antisfratto, e soprattutto se in questi ultimi anni qual è la situazione, c'è stata una crescita degli sfratti o meno, insomma provare a capire, ecco, qualcosina più, vedere anche se esce fuori qualche spunto ulteriore. Faccio un esempio: la settimana scorsa ho parlato con un compagno del movimento di lotta per la casa di Firenze, ecco, usciva fuori un punto, una pratica che si sta cercando di portare lì avanti, che è quella della riduzione dell'affitto. Chiaramente è una situazione molto specifica che interessa ancora poche famiglie in quel di Firenze, però ecco la valenza forse di questa trasmissione è cercare di far venire anche fuori degli spunti di riflessione, maggiormente per quella che è una situazione come la vostra, una città di circa 100.000 abitanti più o meno, che sono poi le realtà molto più diffuse sul territorio nazionale.
Sì, giustamente, quello che dici tu segnala una svolta che ci fu proprio all'interno della progettualità di Prendo Casa, nei termini in cui a un certo punto iniziamo a scommettere sul nodo del radicamento nei quartieri popolari della città. Questa cosa qui si accompagnava anche al discorso che lo sportello, come sportello di difesa antisfratto, doveva in qualche maniera innovare alcune tecniche, alcune pratiche di intervento militante, intervenendo non tanto sulla difesa dello sfratto, ma provando, diciamo, a intercettare gli insolventi prima che avessero la notifica di sfratto, quando diciamo i soggetti disponibili a lottare non avevano direttamente l'emergenza, ma iniziavano ad avere l'emergenza. Questo fatto qui ci ha permesso, ad esempio, di attivare tutto un percorso sui servizi sociali, costruendo anche sull'ambito del servizio sociale un campo di scontro e di conflitto. Questa cosa qui ci suggerì, e su questo diciamo stiamo costruendo lavoro politico in questi ultimi 2 anni, ci suggerì il fatto, ad esempio, che il discorso dei contributi che si riescono a strappare agli assistenti sociali, oppure tutte, diciamo, quei dispositivi di ammortizzamento previsti dai brandelli di stato sociale ristrutturato, come ad esempio il pagamento e la morosità, dovevano e potevano essere controutilizzati. Ad esempio, tutta una serie di sfratti noi li difendiamo all'interno di un percorso di lotta che è, per l'appunto, quello che accennavi anche tu in relazione a Firenze, dell'autoriduzione dell'affitto, ovvero di casa non si esce a meno che la proposta del bando della riduzione dell'affitto tramite il bando della morosità sia vincolata a la stipula di un nuovo contratto d'affitto più basso. Questa cosa qui riguarda ovviamente gli sfratti da casa privata. Invece il discorso del radicamento che accennavo prima dentro i contesti dei quartieri popolari, in particolar modo 3 quartieri su cui si è costruito intervento politico, quello di Gagno, di Sant'Ermete e del CEP, ha ovviamente a che fare più con la dinamica dell'inquilinato delle case popolari, e dunque lì, all'interno di una serie di contraddizioni, sono costruiti dei momenti di lotta anche vertenziali, se vuoi, ma che alludevano a un orizzonte di conflitto e di costruzione di contropotere in questi quartieri più ampio, innanzitutto per esempio sul quartiere di Sant'Ermete. Una delle lotte prime che si svilupparono a partire dal comitato di quartiere fu quella per le manutenzioni delle case popolari. Le case popolari del quartiere di Sant'Ermete sono blocchi di case molto vecchie, risalgono al 1947, su cui c'era un'incuria totale da parte dell'APES, l'ente che gestisce le case popolari. Quindi su questi due assi, poi quartieri e lotta per la casa in termini canonici, innovata su alcuni percorsi di lotta, di cui questo, quello dell'autoriduzione dell'affitto, è uno, abbiamo provato a sperimentare negli ultimi 2 anni fondamentalmente un'innovazione dei nostri percorsi di lotta, provando anche a costruire l'incrocio tra questi due momenti. Infatti era particolarmente significativo come anche la partecipazione ai momenti di lotta, ad esempio la difesa, i picchetti antisfratto, iniziassero a essere attraversati anche da chi veniva aggregato non direttamente sul bisogno della casa, ma chi ad esempio partecipava all'assemblea dei comitati partecipava e partecipa alle assemblee dei comitati di quartiere, che andavano in altri quartieri oppure in altre zone della città a difendere gli sfratti di chi invece si era rivolto semplicemente allo sportello di Prendo Casa. Questa cosa qui, vorrei aggiungere un altro tassello di ragionamento, ha iniziato a farsi parecchio interessante in termini di prospettiva per noi nel momento in cui ci ha dato la possibilità anche di risalire delle reti sociali già esistenti in contesti di vita come quelli dei quartieri popolari, arrivando anche, diciamo, a quelli che sono le condizioni di sfruttamento su il livello della quotidianità che gli abitanti dei quartieri vivono, per cui ad esempio riuscire a guadagnare un nuovo tipo di identità collettiva dentro il comitato di quartiere ti permetteva e ti permette di intercettare delle situazioni possibili su cui costruire della lotta. Una su tutte è stata nell'ultimo anno la lotta all'aeroporto, e qui, diciamo, ci spostiamo sul versante del lavoro, se vogliamo, laddove appunto questi ragazzi, questo gruppo di trasferisti dell'aeroporto, del servizio autonoleggi dell'aeroporto, hanno iniziato questa lotta, e questa lotta è stata possibile perché già questi ragazzi, parte di questi ragazzi che lavoravano all'aeroporto, si era soggettivata nelle lotte che portavano avanti nei quartieri. E questa cosa qui ha dato effettivamente una marcia in più, ha dato degli strumenti, delle capacità di organizzazione, di vedere la possibilità di costruire nelle lotte e di vincere tramite le lotte una marcia in più.
Certo, e senti, invece sul fronte universitario, scolastico, universitario, quindi nel mondo della formazione, qual è il livello di mobilitazione, come siete organizzati e su cosa state provando a battere nello specifico in questo periodo?
Ma senti, ovviamente come un po' è tendenza comune in tutta Italia, anche Pisa soffre del fatto di questa risacca del movimento post-onda, a partire poi dal fatto molto, molto violento di una ristrutturazione della composizione giovanile che attraversa le università. Su questo terreno ovviamente si prova in termini per lo più sperimentali a cercare di costruire delle lotte, però ovviamente la prospettiva del movimento è tutta da coltivare. Noi come Spazio Antagonista Nebros abbiamo un collettivo in università, il collettivo universitario autonomo, e mi riferisco poi a questi tentativi, diciamo, che si provano a organizzare soprattutto nell'ambito del diritto allo studio, canonicamente così definito, ma che in realtà parlano anche di altro, parlano di una condizione giovanile più complessa che vede anche l'università nei termini di una lotta continua per poter abbassare i costi della vita, per potersi guadagnare una possibilità, mettiamo così, ecco. Tant'è che una delle ultime lotte che un po' inizia a trovare radicamente continuità negli ultimi due anni è quella dell'autoriduzione degli studenti che stanno in casa dello studente e pagano un affitto negli ultimi sei mesi di borsa di studio. Pagano un affitto alto di 180 euro per una stanza minuscola, quasi equiparata ai costi del mercato privato degli affitti in città.
Scusami, per capirci,
questa cosa qui inizia a darsi continuità, organizzazione tra gli studenti borsisti.
Scusami, per capirci, stiamo parlando della casa dello studente, quindi di alloggi assegnati a vincitori di borsa, che quindi dovrebbero essere affitti simbolici, diciamo, invece questi 180 euro mi sembrano tutt'altro che simbolici.
Sì, okay. Sono 180 euro che vengono richiesti negli ultimi sei mesi di borsa di studio per poter terminare gli studi, fondamentalmente, cosa che a nostro avviso andrebbe garantita a prescindere, a partire anche dalla considerazione per cui il diritto allo studio in Toscana si vanta di essere, diciamo, la punta di diamante dei diritti allo studio sul livello nazionale, ma vive tutta una serie di contraddizioni e di sorte anche sul discorso della profonda aziendalizzazione dei meccanismi di welfare, di cui ovviamente anche la Toscana e il DSU pisano soffrono. mentre sugli studenti medi ovviamente c'è il collettivo autonomo degli studenti pisani che si organizza nelle scuole. Quest'anno è stata al centro delle lotte, delle mobilitazioni studentesche negli istituti medi superiori, la questione dell'edilizia scolastica a partire da una serie di scandali veri e propri che hanno visto il crollo di alcuni pezzi di edifici scolastici storici, non ultimo il famoso complesso Marchesi dove risiede il liceo Buonarroti, un istituto costruito negli anni 70 che negli anni 70 era all'avanguardia ma lasciato poi al più totale degrado e che ha messo a repentaglio poi la vita di decine e decine di studenti con dei crolli avvenuti a seguito delle mancati lavori di manutenzione.
Senti, per mantenere un equilibrio fra il dentro e fuori, all'interno del centro sociale quali laboratori avete aperto, se ce ne stanno di aperti, nel senso di che attività proponete all'interno del centro sociale come fattore aggregativo e di socialità?
Sì, diciamo su questo aspetto qui l'attività politica, più propriamente politica nostra, diciamo, è rivolta all'esterno, anche come diciamo rappresentiamo i nostri percorsi di lotta, tendiamo mai a non ricondurli direttamente al centro sociale, che ovviamente è un fattore aggregativo e di identità importantissimo per noi, ma tendiamo mai a non farle ruotare attorno allo spazio. Lo spazio vive per lo più delle serate, che sono dei momenti oltre che ludici e di socialità anche di autofinanziamento per le lotte ovviamente. Poi all'interno dello spazio trovano sede diciamo alcune assemblee, una su tutte quelle dell'assemblea antipsichiatrica del collettivo Antonino Artaud, poi il laboratorio musicale di percussioni Batubanda e altre attività analoghe, ricreative diciamo.
Sì, mi sembra anche un'ottima prospettiva quella di utilizzare lo spazio antagonista Nebroz come fattore di aggregazione per poi portare avanti delle lotte politiche all'interno della città, quindi al di fuori del centro sociale stesso. Ti volevo chiedere, 2 anni fa prese fuoco una parte del Nebroz, se ti va di raccontarci qualcosa anche no, per inquadrarlo in un percorso di storia diciamo dello spazio.
Sì, fu il 28 aprile del 2013 in cui momento in cui tanti e tante compagne si ritrovavano in uno spazio non molto distante dalla città, un altro spazio da noi occupato, la polisportiva popolare, per un momento insomma di socialità, un pranzo comune, arrivò questa notizia che erano state appiccate le fiamme al Nebroz. Fu ovviamente un momento inizialmente di shock, però diciamo fu molto positiva la reazione che ci diede veramente la cartina di tornasole di quanto comunque la realtà sociale e politica del Nebroz fosse riconosciuta pienamente in città da tantissime persone, tant'è che il 5 maggio, una settimana dopo, fu convocato da noi un corteo in risposta a questo vile e vigliacco attacco che subimmo. La partecipazione fu assolutamente sorprendente, nell'ordine delle 3.000-4.000 persone. Questo fatto qui poi ci permise anche di avviare in tempi rapidissimi lavori di ricostruzione della parte del centro che era andata distrutta dalle fiamme. Nel giro di qualche mese insomma abbiamo riavuto il nostro spazio come era prima, se non più bello.
Senti, una domanda che solitamente si fa, no, non sempre, però in varie città ci è capitato di farla, a una città come Pisa, anche per il colore, più che il colore, comunque la tradizione della curva, mi viene di fare, che relazione, se c'è, esiste fra diciamo le realtà politiche antagoniste attive sul territorio cittadino e pezzi magari della curva?
Sì, diciamo la curva è costituita, è rappresentata da vari gruppi, in questi gruppi diciamo molti compagni militanti del Nebroz fanno anche attività da stadio e quindi c'è un rapporto di scambio continuo, diciamo che non trova mai ovviamente, perché non è necessario questo, non è indispensabile nessun tipo di formalizzazione, però è diciamo uno scambio simbiotico su più livelli, da quello dell'attività anche sociale che promuove la curva con tante iniziative anche di beneficenza. Ad esempio noi ogni anno ricordiamo questo compagno nostro scomparso diversi anni fa, Sciascià, che era un militante del centro sociale, è un esponente del gruppo dei Rangers della curva nord del Pisa. Ogni anno lo ricordiamo con una cena che facciamo anche con la curva, il cui ricavato diciamo viene destinato in beneficenza per il progetto di un ospedale nei territori occupati palestinesi. Questo è un esempio fra i tanti diciamo del rapporto che intratteniamo quotidianamente con i ragazzi della curva, che tra l'altro in questo momento la tifoseria del Pisa attraversa anche un momento piuttosto delicato, perché pare sia a rischio l'iscrizione della società per le operazioni speculative di cui purtroppo abbiamo fatto l'abitudine da parte del presidente Battini, che rischia di mandare in fallimento per la terza volta in 20 anni una società comunque che ha una tradizione molto molto forte, che è veramente sentita da tutta la città.
Io la butto lì, magari si potrebbe anche parlare di azione di ato popolare, quindi dare una cambiare di segno anche la tradizione calcistica della città. Poi non so se ci sono le condizioni per farlo, però ecco, questo è uno dei motivi per cui faccio spesso questa domanda, e anche per capire che tipo di relazione ci sia con un modo di vedere differente il calcio e lo sport, che in molti spazi occupati, in molte realtà diffuse sul territorio nazionale, si affronta dal lato dello sport popolare auto-organizzato, ma che in alcuni casi sta cercando anche di giungere a cambiare quello che il mondo invece è totalmente immerso in un tipo di economia capitalistica, come anche il calcio attuale, il calcio di oggi.
Sì, sarebbe una prospettiva ambiziosa.
Senti,
sicuramente interessante.
Ti volevo chiedere, questo non è viene fuori spesso, però ecco, cerchiamo anche di analizzare questo punto. Un livello repressivo, se dovessimo comparare fra una città come Pisa e magari mettiamo una metropoli come Roma, sono incomparabili, però per capirci qual è il livello repressivo, soprattutto magari in termini della che va a contrastare le lotte contro l'emergenza abitativa e contro gli sfratti, che fase state vivendo di repressione in città e come magari riuscite a cavarvela?
Ma diciamo che negli ultimi anni la questura pisana adotta una linea estremamente politica di rapporto con i conflitti e con le lotte, provando in qualche maniera a gestirli, come poi è il suo compito, a neutralizzarli, non direttamente con l'aspetto repressivo esplicito. Questa cosa qui diciamo è un fatto che a noi sembra anche un unicum rispetto alle altre città d'Italia, ed è un dato problematico con il quale ci confrontiamo, perché è abbastanza singolare che diciamo l'unico vero corpo politico di mediazione politica in città è rappresentato al momento dalla questura, a fronte della latitanza assoluta di sindacati e partiti di qualsiasi ordine e specie. Ovviamente poi l'apparato di polizia resta tale anche nei suoi aspetti più duri, e ovviamente poi a dei conflitti che si aprono sulla città c'è una risposta anche in termini repressivi, giudiziari e processuali. Sono svariate decine le denunce che si accumulano di in anno su più fronti, da quello della formazione a quello della lotta per la casa, fino a non ultimo quello delle lotte sul lavoro.
Senti, l'ultimissima domanda, anche per dare là i prossimi collegamenti, uscendo un po' fuori da Pisa, avete delle reti diciamo di collaborazione, di lavoro politico comune con altre realtà nella regione, magari anche nella vostra stessa zona, e se sì, su quale magari lotta specifica cercate di agire insieme?
Ma fu molto, rimane tuttora importante come fronte comune la costruzione dell'opposizione durante questo autunno, i primi mesi dell'anno, alla nuova legge regionale sulla casa voluta dall'assessore renzianissima Stefania Saccardi, che aveva coinvolto, investito ovviamente tutti i territori della regione toscana, e su quale, diciamo, si è costruita un'opposizione comune con le realtà che in altre città toscane operano sul terreno del diritto all'abitare, tant'è che costruimmo, soprattutto con i compagni di Firenze, ma intrattenendo una relazione stretta anche con le altre realtà di Livorno, di Massa e di Lucca, costruimmo una manifestazione regionale a Firenze nei giorni dell'approvazione di questa legge qui. Questo percorso resta tuttora aperto nella misura in cui poi arriva la fase applicativa della legge Saccardi e ovviamente richiede la costruzione di un'opposizione all'altezza nei territori.
Certamente, senti, io andrei verso la conclusione, non so se tu vuoi aggiungere un qualcosa rispetto alla vostra attività o anche in termini di analisi.
No, sì, ovviamente rimane una fase piena di possibilità, queste possibilità vanno ovviamente sondate. Per noi sarà importante anche questa fase di riflessione dell'estate rispetto ai contesti in cui siamo radicati, nei quartieri, verso l'autunno, provando a sperimentare nuovi tentativi.
Va bene, allora senti, un grosso in bocca al lupo per le vostre lotte politiche, anche un abbraccio forte, e speriamo anche di sentirci e di vederci presto.
Va bene, grazie. A voi allora.
Ciao, abbraccio, grazie mille, ciao. Buona giornata.
Ciao.
Era il 7 di maggio, giorno delle elezioni, e i primi risultati giungono dalle prigioni. C'era un compagno crepato là, era 20 anni la sua età. C'era un compagno crepato là, era 20 anni la sua età. Solo 2 giorni prima parlava Nicolai, Franco era coi compagni, decisi più che mai. Cascasse il mondo sulla città, quell'assassino non parlerà. Cascasse il mondo sulla città, quell'assassino non parlerà. L'avevano arrestato Lungarno Gambacorti, gli sbirri dello Stato lo ammazzano dai colpi. Rossa marmaglia delicate, se scendi in piazza si può morir. Rossa marmaglia devi capire, se scendi in piazza si può morire. E dopo nelle mani di Zanca e di Mallardo continuano quei cani, continuano a pestarlo. Te le ho promesse, te dice Zanca senza pietà, te le ho promesse 6 mesi fa. Gli dice Zanca senza pietà, rinchiuso chiuso come un cane. Franco sta male e muore, ma arriva alla prigione. Solo un procuratore domanda a Franco perché eri là. Per un'idea la libertà domanda a Franco. La libertà, poi tutta un tratto in fretta, da morto fai paura, scatta l'operazione, rapida sepoltura, è solo un orfano, fallo sparir, nessuno a chiederlo potrà venire. È solo un orfano, fallo sparir. Nessuno a chiederlo potrà venir. Ma invece è andata male, porti vi siete illusi, perché al suo funerale venire a pugni chiusi era l'impegno. Questa lotta continuerà, è all'impegno la volontà.
E allora rientriamo in onda per proseguire questa puntata sulla costa, diciamo, o giù di lì, Toscana. Abbiamo in collegamento un compagno della Casa Rossa occupata di Massa. Ci senti?
Sì, ciao a tutti.
Ok, perfetto. Allora, buongiorno e benvenuto ai microfoni di Radio Onda Rossa. E niente, per proseguire qui, ci stiamo spostando un po' più verso nord e cerchiamo anche di capire quale può essere oggi la specificità economica, sociale di Massa, che è inserita anche in una provincia 2 insieme a Carrara, che quindi può avere delle particolarità differenti rispetto ad altre città, magari anche simili per grandezza, per popolazione all'interno della regione. Però ecco, di questo, se ci vuoi dire qualcosa a te e parlarci magari di qualche aspetto più importante, più caratteristico della vostra città e della provincia.
Sì, allora, chiaramente la provincia di Massa Carrara è una, appunto, una provincia non grandissima, che accorpa comunque due, appunto, le città di Massa e di Carrara. Massa, nello specifico, fa circa 60.000 abitanti, e appunto sono zone abbastanza particolari perché si reggono molto sul terziario durante l'estate, durante la stagione, perché comunque alla fine, essendo una località di mare, soprattutto anche una località comunque attaccata a quella che è la Versilia, comunque appunto, diciamo che c'è l'estate, possiamo dire, la zona appunto sul litorale diventa più animata, sia dal punto di vista appunto di commercio, ma anche dal punto di vista di turisti, che comunque, cioè, è molto più popolata l'estate, potremmo dire. E poi invece c'è anche una zona industriale che appunto sta a metà tra le città di Massa e di Carrara, che invece appunto è stata colpita dalla crisi. Infatti poi questo qua è anche un ambito appunto di lotta sulla quale ci siamo concentrati, appunto su molte fabbriche che sono fallite o sono state appunto costrette a chiudere, comportando appunto il licenziamento di molti lavoratori. Quindi possiamo dire che l'economia appunto su cui si basa la città è questa, cioè il turismo d'estate e quel poco rimasuglio di fabbriche che è rimasto, ecco, possiamo dire.
In termini politici, l'amministrazione li da voi a chi è in mano solitamente?
Allora, teoricamente la città ha una tradizione di centro-sinistra. Ora, l'ultimo sindaco è stato eletto appunto con una lista indipendente, con una lista civica, e poi chiaramente come ha fatto qualche mese fa il passaggio al PD, comunque, quindi era salito, possiamo dire, come opposizione, votato come opposizione a quello che poteva essere il potere forte del PD, e poi normalmente ha finito per anche lui per confluire all'interno del PD.
Senti, in questo quadro, come Casa Rossa, già accennavi prima qualcosa a te, quindi delle lotte nel mondo del lavoro, però ecco, se ti va di farci una descrizione abbastanza ampia e complessiva di quella che è l'attività che portate avanti fra dentro e fuori la Casa Rossa.
Sì, allora noi chiaramente facendo parte della città piccola cerchiamo di inserirci comunque in ogni ambito di lotta che ci si propone, quindi sostanzialmente abbiamo creato un movimento di lotta per la casa, comunque un movimento appunto di in solidarietà ai lavoratori, e siamo anche abbastanza presenti nelle scuole, comunque c'è il collettivo degli studenti. E poi comunque abbiamo anche una palestra popolare a Massa, che non è una palestra che non è una palestra della Casa Rossa, comunque è una palestra popolare in uno stabile occupato, comunque gestita da varie organizzazioni appunto antifascista a Massa, tra le quali appunto la nostra, e in più abbiamo un piccolo sportello che è appunto lo sportello di lotta per la casa, dove è lo sportello di solidarietà ai lavoratori in centro a Massa, comunque dove appunto teniamo aperto per ricevere sia le famiglie che appunto magari chi ha problemi legati al lavoro, e appunto a volte teniamo aperto per fare un pagato finanziamento.
Senti, fare attività politica in una città relativamente piccola come Massa ha dei vantaggi e degli svantaggi, chiaramente spesso diciamo vince anche l'indifferenza o comunque non dico mancanza di voglia a lottare, però anche diciamo persone che per la maggior parte non hanno fiducia nei meccanismi di lotta, per cui quello che volevo chiederti è rispetto a le lotte che provate a portare avanti in termini di lotta per la casa e nel mondo del lavoro, su cosa riuscite magari ad avere più frutti, più risultati, su cosa meno, e qual è il ragionamento e le riflessioni che vi fate, e poi accanto a questo, se ti va di raccontarci un po' più nello specifico le lotte, quelle dicevi te, contro i licenziamenti, contro la chiusura delle fabbriche e quindi per la difesa del posto di lavoro.
Sì, allora sul appunto per quanto riguarda la lotta alla casa, abbiamo comunque creato un nucleo di famiglie in emergenza abitativa, chiaramente sia straniere che italiane, che comunque appunto avevano subito degli sfratti, ci avevano contattato ed erano state messe appunto in vari alberghi appunto da parte dell'amministrazione, perché comunque appunto la tattica, possiamo dire, che l'amministrazione comunale a Massa è quella di non, almeno di facciata, di non usare il pugno duro anche sugli sfratti, quindi si sfrattano, poi però cercano appunto soluzioni che loro definiscono temporanee e poi invece sbattono appunto la gente per mesi appunto in queste pensioni cercando di salvarsi la faccia. E lo scorso novembre appunto avevamo occupato appunto uno stabile con tre famiglie, che però è stato sgomberato dopo due giorni, quindi comunque anche qui poi si vede quanto, qui si mostra la vera faccia dell'amministrazione comunale. E comunque sì, chiaramente essendo una città piccola, chiaramente sì, ci sono i problemi abitativi, però chiaramente sono sicuramente più limitati rispetto a quelli della grande città, e quindi chiaramente è più complicato magari intercettare le persone, soprattutto far comprendere alle persone determinate pratiche, determinate lotte, però comunque ci stiamo provando, in molti casi ci riusciamo. E anche per quanto riguarda appunto l'ambito lavorativo, abbiamo avuto appunto lì chiaramente sono esperienze in cui noi non ci troviamo chiaramente con ruolo di protagonisti, possiamo dire, chiaramente solidarizziamo, e sempre l'altro anno comunque abbiamo partecipato a una due giorni di picchetti davanti a un cantiere navale a Carrara, e appunto anche lì in seguito a dei licenziamenti per cattiva condotta da parte del padrone nei confronti di alcuni operai, comunque riuscendo a costruire una rete che era quella la rete del conflitto sociale lavorativo, all'interno della quale comunque abbiamo iniziato a intercettare vari lavoratori, sia in vertenza appunto sia appunto lavoratori che stavano venendo licenziati, comunque a creare questa specie di coordinamento che comunque sta piano piano andando avanti.
Senti, per diciamo estendere un po' il campo, no? Queste sono lotte che abbiamo appena finito di parlare con un compagno del Nevros di Pisa, parleremo dopo con un compagno di Livorno, e anche la settimana scorsa, vedendo un po' quelle che sono state diciamo le parole più utilizzate dai compagni di soprattutto di Firenze, ecco, mi sembra di capire che in Toscana, come anche in gran parte del paese, casa e lavoro siano quelle le lotte, le battaglie più importanti, o comunque su cui tante realtà, la maggior parte delle realtà, stanno cercando di muoversi. Quello che ti voglio chiedere è come cercate magari di mettervi in relazione con le altre realtà a livello regionale, sia per uno che per l'altro fronte, e in questi termini, per esempio il compagno di Pisa prima parlava di una mobilitazione comune che si è fatta contro la legge regionale Saccardi, e ti parlo anche a fronte del lavoro, è una realtà che abbiamo diciamo avuto modo di sentire negli scorsi mesi, il coordinamento lavoratori e lavoratrici livornesi, che si sta attivando anche abbastanza bene in città. Ecco, sono esempi, sono spunti che ti offro, se ti va di raccontarci qualcosa anche in questo senso.
Sì, no, chiaramente appunto quando si tratta di questi elementi di lotta siamo comunque molto in contatto anche con le altre realtà, anche chiaramente sia per vicinanza politica ma anche proprio per vicinanza territoriale, comunque, perché alla fine Livorno e Pisa sono veramente quasi due passi da Massa, quindi è successo molte volte comunque che ci si incontrasse appunto per costruire delle assemblee. Appunto mi ricordo un'assemblea a Pisa su Movimento di Lotta per la Casa, alla quale hanno partecipato appunto moltissime organizzazioni toscane, come appunto quando la prima assemblea del coordinamento lavoratori e lavoratrici livornesi, alla quale abbiamo partecipato anche noi come rete per il conflitto sociale lavorativo. Quindi comunque sia da parte nostra che da parte delle altre realtà comunque cerchiamo di tenerci coordinati appunto su quelli che sono appunto sulle lotte che riguardano caso e lavoro, ma anche poi quando si va a parlare sicuramente di antifascismo e di antirazzismo, cioè cerchiamo comunque di non rimanere isolati a Massa, ma di intrattenere rapporti con le organizzazioni a noi vicine.
Senti, vedendo da fuori, per quel poco che conoscevo prima di questa chiacchiera, questa descrizione che stai facendo dell'attività della Casa Rossa, notavo che siete molto attivi sull'antifascismo, e questo tema te lo voglio legare con quanto è successo poco più di un mese fa con le cariche durante il comizio di Salvini. Ecco, come sta andando avanti quella storia? Perché non è per dire che solitamente la polizia si comporta in modo diverso, però quelle cariche sono partite in maniera abbastanza motivata e folle da parte della Celere, sono stati dei feriti, se non ricordo male anche dei fermati, per cui
sì, ci sono stati due fermati.
No, se ti va proprio appunto di raccontare magari quali, se ci sono stati dei sviluppi, perché poi subito dopo avete risposto anche con un corteo, no, in città, per cui anche da questo punto di vista.
Sì, appunto il presidio che si fece contro Salvini, appunto, cioè quelle cariche fatte in quel modo, a parte la polizia, comunque hanno fatto sì che comunque si è sviluppato in tanta gente, magari sicuramente anche in tantissima gente che non fa militanza politica, che magari simpatizza, o anche appunto gente che era venuta a esprimere proprio di senso contro Salvini, anche in una maniera che possiamo giudicare molte volte anche lontana dalla nostra, cioè ha fatto sì che comunque ci fosse una compattezza comunque contro l'evidenza della polizia, che si è andata poi a riflettere nel corteo che abbiamo fatto una settimana dopo. e anche a questo corteo comunque hanno partecipato appunto anche altre realtà toscane. È stato un corteo appunto molto molto grande, molto partecipato, perché comunque c'è stato veramente un sentimento di indignazione, possiamo dire, appunto a massa, perché comunque anche per chi non fa militanza politica vedersi delle scene del genere, cioè è stata sicuramente una cosa forte, è una cosa che non è assolutamente rimasta indifferente appunto negli occhi delle persone. Quindi comunque anche questo fatto è stato appunto un passo in avanti per compattarsi e ribadire appunto anche a livello cittadino la contrarietà a tutte le forme di razzismo e di fascismo che ci sono in città. Quindi possiamo dire che siamo riusciti a cogliere il positivo, ecco, dalla
repressione. Sì, dalla repressione, che spesso appunto agisce come fattore di riunificazione e ricomposizione fra magari realtà già attive e persone che, come dicevi te, spesso rimangono ai margini, simpatizzano più che impegnarsi attivamente, ma in queste situazioni sentono anche direttamente sulla propria pelle quello che vuol dire la repressione, quindi anche una, come dire, un coinvolgimento personale emotivo all'interno di una lotta che si porta avanti.
Sì, infatti, è stato pure, sì.
Ti volevo chiedere, oltre al danno delle cariche e dei feriti, c'è stata anche probabilmente la beffa di identificazioni, fermi, denunce?
Ma allora, i fermati in quella giornata sono stati due. E ora appunto dal punto di vista di denunce, così non sappiamo ancora, pensiamo che comunque sicuramente arriverà qualcosa, anche perché pensiamo che comunque, cioè, anche la polizia in qualche modo, come al solito, dovrà giustificare appunto l'operato.
L'ingiustificabile.
Però magari in qualche modo cercheranno come al solito, e quindi appunto qualcosa pensiamo arrivi. Ora al momento non è ancora arrivato niente.
Senti, comunque, in termini... Ecco, perché questa domanda te la voglio fare, perché la regione Toscana è una delle regioni storicamente rosse, poi sappiamo che quel rosso non è assolutamente tanto rosso, ma è rosa, un arancione, un qualcosa di mischiato ormai, però in cui già da anni la Lega ha iniziato a crescere in termini di consenso elettorale. Ecco, quello che ti voglio chiedere è come vedete una crescita, una presenza, se c'è un radicamento di formazioni e anche di discorsi pubblici razzisti, fascisti, non solo per quanto riguarda la Lega, ma anche per altre formazioni lì in quella vostra parte di regione.
Ma guarda, appunto, partendo appunto dal comizio di Salvini, effettivamente gente dal poco che abbiamo visto, poi dalle foto, da quel poco che si vedeva dal presidio, gente c'era chiaramente, c'erano state 150 persone, che comunque appunto è il bacino elettorale della Lega di Salvini a massa. E per quanto anche riguarda le altre organizzazioni, in città appunto abbiamo la sede di Forza Nuova e una di Casa Bonca, che mi sembra addirittura non ci sia nemmeno più, però comunque ci sono poche persone che comunque non hanno molta agibilità politica, comunque l'unica agibilità politica che hanno è quella appunto di fare qualche attacchinaggio la sera oppure appunto lanciare banchetti per il tesseramento. Quindi dal punto di vista appunto di fascismo in strada, appunto queste organizzazioni non rappresentano un problema reale. Dal punto di vista elettorale invece, cioè, sicuramente appunto Salvini ha fatto comunque ha acquistato consenso anche qui, comunque, anche perché se andiamo a vedere le elezioni regionali che ci sono state appunto in Toscana, comunque ha preso voti e quindi sicuramente, proiettandolo anche a massa, ha acquisito consenso, però appunto non crediamo sia un consenso troppo preoccupante, ecco, se pensiamo cioè che purtroppo stia succedendo come in molte parti d'Italia, dove appunto la gente comincia a farti arrivare a fine mese, magari, cioè, si lascia la sento intire affascinare dalle parole di un populista.
Certo, senti, prima di andare verso la conclusione, ti volevo chiedere questa cosa. Io forse mi sono perso il dato, diciamo, da quanto esiste la Casa Rossa occupata. Comunque non è questa la cosa importante, però quello che ti volevo chiedere era se dopo anni di attività si può fare un bilancio di quelle che sono le attività fra dentro e fuori che si portano avanti e cosa si è riuscito a costruire di reale, di concreto, a partire proprio dalla Casa Rossa, e su cosa invece si può analizzare, si può riflettere, che magari si è sbagliato o si è mancati, e quindi come strumento anche di autocritica per la crescita, per una crescita ulteriore e futura.
Ma sì, chiaramente noi 3 anni che siamo occupati e chiaramente come tutti gli come tutte le realtà abbiamo avuto momenti alti e momenti bassi. E anche lì chiaramente a volte sicuramente non siamo riusciti a essere incisivi totalmente su alcune lotte, e ad esempio dopo che abbiamo occupato appunto quello stabile che dicevo prima, che è stato sgomberato, non abbiamo, diciamo, avuto le forze, possiamo dire, e anche chiaramente con lo spavento delle famiglie, appunto, non siamo riusciti a fare una seconda occupazione. Però poi da lì cerchiamo ogni volta di ripartire, possiamo dire, piano piano, e raggiungere appunto quelli che sono gli obiettivi che andiamo a prefissarci. E nel fare questo, comunque, appunto, la cosa molto positiva è che siamo riusciti a creare veramente dei forti legami, appunto, sia con i lavoratori sia con le famiglie, e appunto sono questi legami che pensiamo che un giorno comunque ci porteranno, appunto, magari a dar vita a nuove occupazioni, appunto a vertenze di un altro tipo. Quindi,
sì, o comunque che possano servire magari in termini di ricomposizione, sempre chiaramente piano piano, senza voler strafare, però in termini di ricomposizione di una classe che si riconosce come sfruttata e che chiaramente deve cercare di agire sia sulla radice dello sfruttamento che è il lavoro, il conflitto capitale-lavoro, ma anche nei suoi aspetti che da questo derivano, come il problema di averci una casa e comunque una vita dignitosa in ogni ambito, appunto, della vita al di fuori del posto di lavoro. Ecco, io mi avverrei verso la conclusione. Ti ringrazio già da ora per la corrispondenza, però ti dico, appunto, prima di salutarci, se ti va di aggiungere qualcosa rispetto a quanto abbiamo detto fino ad ora, o qualcosa che magari ci siamo dimenticati di approfondire.
Ah sì, ecco che praticamente lunedì e martedì scorso, appunto, anche appunto quando si parlava di uscire, appunto, anche dalla città, appunto una delegazione della Casa Rossa è andata a Ventimiglia, comunque sia a portare aiuti, che anche appunto a vedere, anche per cercare di avere una visione con i nostri occhi di quel che fosse, cioè di come fosse realmente la situazione lì. Quindi comunque, appunto, cerchiamo anche nei limiti del possibile di uscire dalla città e andare appunto a osservare appunto altre lotte, altre situazioni. Appunto quella di Ventimiglia, appunto, è stata appunto l'ultima
in ordine di tempo, sì.
Sì, la più recente.
Va bene, senti, io ti ringrazio, spero di risentirci, rivederci presto, sia in ambiti di lotta che non per forza in quello, però appunto un in bocca al lupo alla Casa Rossa, alle attività politiche che porta avanti in città e in provincia. E i microfoni, tra l'altro, di Radio Onda Rossa, questo lo ricordo, sono sempre aperti anche per poter pubblicizzare o raccontare momenti di lotta che si portano avanti anche in città che non sono a Roma, perché chiaramente, ecco, l'importanza è anche quella di far uscire le notizie, di far vedere agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa, che sono prevalentemente di Roma, ma non solo, che nel resto del paese si muove qualcosa, anzi si muove anche tanto, si muove tanto, anche per cercare di entrare nell'ottica che un movimento è possibile costruirlo anche da piccole realtà che fanno attività in città anche piccole come, come massa, diciamo.
Va bene.
Va bene. Allora, appunto, ti ringrazio.
Grazie mille.
Un saluto e a presto.
Anche a voi, a presto.
Ciao, ciao, buona giornata. Grazie.
Era tutto sudato e il vento si è alzato senza la maglia dell'ana, per Cristo è morto de freddo. Era tutto sudato e il vento si è alzato senza la maglia dell'ana, e Cristo è morto de freddo. Caduto perché è inciampato, un incidente acustico, l'aereo è caduto, era una caldaia in piazza Fontana, l'aereo di Mattei, una coincidenza strana. Nella scuola Diaz c'erano i terroristi e Calvi si è impiccato perché era molto triste, fece sotto le ruspe un tragico incidente, la CIA delle due torri non ne sapeva niente, era tutto sudato. Il vento si è alzato senza la maglia dell'ana, e Cristo è morto de freddo. Era tutto sudato, il vento si è alzato senza la maglia dell'ana, e Cristo è morto de freddo. È stato un avventato che ha messo una bomba sul traliccio ed è scoppiato, come Pettinelli l'anarchico pazzo, e a Carlo Giuliani sei stato tu con il tuo sasso. Lui per primo ad attaccare la polizia, un pazzo col fucile ha ucciso John Fitzgerald Kennedy, Renato invece è morto in una rissata palordi. Era tutto sudato e il vento si è alzato senza la maglia dell'ana, e Cristo è morto de freddo. Era tutto sudato, si è alzato senza la maglia dell'ana, e Cristo è morto di reggae. We'll be right back.
E allora rientriamo in onda per l'ultima di queste corrispondenze dalla regione Toscana e andiamo a Livorno. Abbiamo in collegamento un compagno dei comitati autonomi livornesi e anche del coordinamento lavoratori e lavoratrici livornesi. Ci senti?
Sì, ciao, ecco.
Allora, eccoci, ci siamo di nuovo. Abbiamo già avuto modo di parlare e chiacchierare insieme qui dai microfoni di Radio Onda Rossa, però oggi affrontiamo una chiacchierata, una discussione un po' più generale, un po' più ampia sulla città di Livorno. Ci sarebbe poco bisogno di presentare la città di Livorno, diciamo, per quella che è la tradizione operaia che ha, la tradizione anche politica, storica, però ecco, magari quello che va fatto è una contestualizzazione di quello che si vive attualmente in città, per cui cercare di capire sul fronte magari ecco del lavoro come siete messi in città, quindi su cosa si basa l'economia e anche la disoccupazione della città di Livorno, ma come anche cercare di capire quelle che sono, per usare una parola che magari solitamente non piace, fra molte virgolette, l'emergenza abitativa, ma non solo. Ecco, passo la parola a te e raccontaci un po' di quella che è la Livorno attuale.
Sì. Allora, niente, Livorno, appunto, come già detto, è una città che ha sempre avuto una forte tradizione operaia, no? Da che è arrivata la rivoluzione industriale nel nostro paese è sempre stata una città comunque sia dove appunto sono nate tante fabbriche, tante industrie, c'è stato il cantiere navale e il porto, quindi poi nel corso di tutti i decenni del Novecento questa tradizione si è chiaramente sedimentata, eccetera eccetera, e purtroppo dagli anni 90 in poi, come un pochino che accade un po' dappertutto, chiaramente delocalizzazioni, ristrutturazioni aziendali eccetera eccetera hanno portato via buona parte di lavoro. Cioè, faccio un esempio storico: nel cantiere navale di Luigi Orlando alla fine degli anni 80 impiegava 15.000 operai, ora ce ne lavorano, ha cambiato nome, si chiama Cantieri Benetti, ce ne lavorano a malapena 1.000 contando anche quelli dell'indotto, quindi insomma una riduzione in questi 20 anni incredibile. È una città che in questo momento sta vivendo anche una fase molto particolare, perché stanno chiudendo tutti gli ultimi poli un pochino più consistenti. Ha chiuso in autunno la TRV, che era una fabbrica che faceva componentistica per il settore dell'automobile, che impiegava 450 operai, ha chiuso, ci ricordiamo un po', no, che è stata anche la mobilitazione e avvertenza molto sentita, i lavoratori avevano occupato Confindustria, quindi insomma una cosa che ha avuto anche molto seguito, sono stati cittadini, mobilitazioni, scioperi, picchetti, insomma un po' di tutto e di più. L'altro invece grande tipologia di lavoro, la grande polo che comunque sia sempre, io parlavo di tante diverse centinaia di lavoratori, che è il call center People Care, che appunto ha chiuso al 31 di maggio, perché appunto la commessa, loro facevano il servizio per il 1240 e l'8924 si era conclusa. Le varie trattative al Ministero dello Sviluppo Economico non erano servite a nulla e il call center ha chiuso. Quello che poi è rimasto dopo è sempre, ora non ho, anche una notizia di qualche giorno fa, quindi anche no, abbastanza novità, che sono riusciti, dice, pare che un nuovo acquirente, quello che ha preso la nuova commessa, forse riassumerà 170 di questi 340 lavoratori e lavoratrici, però appunto comunque sia sempre con garanzie contrattuali minori, diritti minori eccetera eccetera, quindi insomma sono due grandi poli produttivi che tenevano alto livello occupazionale, che se ne sono andati. Se a questi poi si aggiungono a Lucchini di Piombino, altri licenziamenti comunque sia che ci sono stati in altre fabbriche più piccine, che magari sono sotto i 50, 40, anche 15 lavoratori, si parla comunque sia nel giro di un anno tra Livorno e provincia si sono persi più di 5.000 posti di lavoro, una cosa insomma abbastanza, una bella botta pesante. A questo poi in città si va comunque sia affiancando anche un problema sempre più sentito, sempre più reale, che è l'emergenza sfratti, l'emergenza abitativa. A Livorno si va avanti a 40-50 sfratti il mese, per una piccola città comunque sia sono 160.000 abitanti, non è neanche che sia tanto numerosa, a fronte però di 4.000 passa case vuote tra pubblico e privato, tenute appositamente vuote quasi a far specie per non cercare appunto di risolvere questo problema dell'emergenza abitativa. Quindi è pieno di gente che in qualche maniera occupa case anche in maniera auto-organizzata, semplice, cioè senza passare dai comitati di lotta o che altro, lo fa individualmente, autonomamente, per conto proprio. Quindi c'è una città dove da, tra virgolette, questo il sentirsi dell'emergenza abitativa è talmente tanto forte che appunto proprio va a briglia sciolta.
Senti,
in tutto quanto ciò, chiaramente, quindi si parla di tassi di disoccupazione altissimi, emergenze lavorative, emergenze abitative, eccetera eccetera. L'amministrazione che qui, diciamo, governa da un anno a questa parte ha cambiato colore dopo più di 70 anni, perché è sempre stata, appunto, essendo una città in tradizione operaia, ha sempre avuto un governo cittadino di sinistra, passando poi per le varie evoluzioni del PC, quindi PDS, DS e PD, alle ultime amministrazioni, alle ultime elezioni dell'amministrativo comunale, ha perso invece il PD, sono andati sui 5 Stelle, che chiaramente sono ritrovati di fronte a una situazione quasi drammatica, e spesso e volentieri non sono riusciti mai a porre realmente dei freni, dei tappi, comunque sia, quello che è la situazione di emergenza. Quindi chiaramente un po' per la complessità, un po' anche per l'inesperienza, un po' anche per il fatto che, appunto, chiaramente non è semplicemente l'amministrazione di un comune che fa cambiare le cose, ci sono tutta una serie di poteri forti che stanno dietro, le varie partecipate, i poteri economici che lavorano magari sul porto o comunque sia nelle fabbriche qui, nella zona industriale qua vicino fra Livorno e Pisa, quindi comunque sia tutti quanti questi poteri che sono chiaramente saldamente in mano invece al Partito Democratico e alla sua lobby, chiaramente hanno messo bastoni fra le ruote a quello che poteva essere una speranza di riforma della città. Chiaro, il mandato non è ancora finito, ci sono altri 4 anni di governo davanti, però appunto a un anno si fa un bilancio, poco in realtà è cambiato, anche e soprattutto per esempio nelle piccole cose che potevano magari provare a risolvere, come ad esempio sul piano sociale abitativo, che magari appunto un'attenzione in più e qualche fondo da stanziato in più avrebbe magari garantito un tamponamento, diciamo, in parte di quello che è l'emergenza abitativa, invece neanche questo è stato. Quindi questo è un po' il quadro cittadino adesso.
Senti, dal punto di un po' già viene fuori, si intravede, ecco, dove andiamo a parare, quelle che sono le lotte che porta avanti in città. Però, ecco, ti volevo chiedere se vuoi, ecco, specificare un po' di più la natura di questi comitati autonomi livornesi, di quali strumenti vi dotate, anche organizzativi, fisici, di punti di riferimento, ecco, un qualcosina da questo punto di vista, per poi passare a parlare delle lotte e delle attività che si portano avanti.
Sì. Diciamo che appunto in questo contesto il movimento antagonista, chiamiamolo così, quello cittadino, che insomma c'è sempre stato abbastanza in continuità dalla fine degli anni 90, quindi da Genova nel 2001 in poi, c'è sempre stato, ha sempre avuto comunque sia un ruolo in città, però appunto col sopraggiungere della crisi sono nate anche nuove esperienze, ne sono morte alcune, ne sono nate nuove esperienze. Faccio riferimento all'ex caserma occupata, che comunque sia è nata come un collettivo politico che appunto prende e occupa un posto molto grande, perché l'ex caserma appunto era una vecchia caserma dell'esercito, quindi c'è uno spazio gigantesco che dà la possibilità appunto di farci svariatissime attività dentro. Da quell'occupazione poi si è sentito subito la necessità di collegarlo con delle lotte reali, in particolar modo quella sulla lotta per la casa, e da lì appunto è nato il primo comitato, diciamo, autonomo, che è quello per il diritto all'abitare. Comitato che appunto ha impostato una sua lotta, inizialmente chiaramente come si fa un po' dappertutto in Italia, no? Si inizia dal difendere gli sfratti. Laddove non si riesce a difendere uno sfratto, chiaramente poi si fa una lista di persone e si occupa un posto, perché chiaramente queste persone per la strada non ci possono restare, visto anche che comunque sia dal punto di vista dell'amministrazione comunale, all'epoca era ancora PD, nessuna risposta veniva data o garantita. In questo contesto la lotta si è un po' sviluppata perché da un lato chiaramente si è cercato anche di indagare su quali sono le cause del problema dell'emergenza abitativa, la disoccupazione, e si è visto che spesso e volentieri nei casi di disoccupazione, questa è proprio una statistica anche nazionale, se ne va a vedere, o si rientra nel mercato del lavoro nei primi mesi dopo che si è perso, oppure se no si aspettano anni e anni di lunga disoccupazione che non si risolve se non tramite aiuti che chiaramente istituzionali, che chiaramente deve essere lo Stato in qualche maniera a elargire, da sole non si fa. E quindi è nata l'idea di fare un secondo comitato, in questo caso qui, un comitato di precari e disoccupati, che cercasse un attimino di provare a sviluppare una mobilitazione, una sensibilizzazione sull'argomento in città. Più che di lotta reale, il comitato precari e disoccupati ha dato vita in realtà dei progetti in cui, bene o male, appunto, persone disoccupate si auto-organizzavano e si mettevano in collettività a gestire o fare qualche attività che fosse diciamo di un bene della collettività. In una fattispecie, infatti, sono nate cose che fanno proprio questo tipo di lavori. Cioè, dal comitato precari e disoccupati è nato, per esempio, il centro di riuso e riciclo, che ha fondamentalmente un posto all'interno di una delle occupazioni abitative dove in città si possono appunto portare, magari uno c'ha da svuotare una casa perché è morto un parente, da svuotare una cantina, così uno può portare lì tutta quanta la roba, o se non può portarla può chiamare, c'è un furgone che si può utilizzare, così può appunto portare lì la roba e la roba in qualche maniera viene riciclata, riutilizzata, riparata, se è rotta, e viene messa a disposizione di chi gli può servire. Quindi il riuso e il riciclo in questo senso qua, no? Quindi andare anche un po' contro gli sprechi che il capitalismo impone. Un altro progetto molto, molto vissuto, molto partecipato, è stata la mensa, che è un vecchio ristorante vuoto, è stato occupato, la mensa è stata riattivata e dà da mangiare ai disoccupati, quindi in maniera gratuita, quindi chiaramente una cosa che va a migliorare un po' le condizioni di chi non può
andare a cena fuori, soldi, diciamo.
Esatto, così sta aperta tutti i giorni, garantisce il pranzo ai disoccupati, poi magari chiaramente è un posto che per svolgere la sua attività si è dovuto anche costituire in un'associazione di volontariato, per chiaramente rispettare anche tutte le norme igieniche e sanitarie che giustamente in questi casi qua ci è sembrato il caso rispettare, e quindi chiaramente poi è un posto che rimane aperto anche altri tipi di attività, si fanno presentazioni di libri eccetera, convegni, seminari, riunioni, insomma è un posto molto vivo, molto partecipato, addirittura anche la vice sindaco della città alle volte va a mangiare lì, a testimonianza che comunque sia un punto di riferimento per la città. E un altro poi progetto anche molto interessante è stato quello degli orti urbani, che praticamente poi ha preso piede e ha coinvolto persone anche al di là del comitato di disoccupati e precari, c'è anche magari gente del quartiere, perché in un quartiere livornese, anzi in realtà neanche po' più di tanto popolare, un quartiere residenziale un pochino più benestante, c'era un enorme terreno vuoto, abbandonato, che era di proprietà di varie cooperative rosse, fallite, mangiate, ricostituite, solito magna magna, insomma, comunque sia che diciamo contraddistingue queste situazioni, era rimasto incolto, inattivo, e comunque sia si sono organizzati in un gruppetto di persone e svolgono comunque sia un'attività anche lì volta al riprendersi la terra, fare un orti, comunque sia gli orti sono stati divisi, c'è una parte collettiva che comunque sia insomma va un po' per dare un po' a tutti, infatti magari danno anche alla mensa autogestita parte di quello che riescono a coltivare, e poi chi va in assemblea si inserisce, prende un piccolo appezzamento di terra, non si parla di 2 metri per 2, non 2 metri per 3, una cosa quindi proprio piccina, però che appunto magari può essere anche un modo per tante persone per farsi magari appunto tirare su qualche cosa, magari anche da mangiare, di verdure o che altro, o piuttosto magari anche semplicemente fare un'attività, perché quando si è disoccupati un dramma anche esistenziale è quello che ci si trova dall'oggi all'indomani senza più avere niente da fare, quindi magari avere un orto da coltivare può essere un buon incentivo a comunque sia fare qualcosa, impegnarsi eccetera.
Senti, se ti posso interrompere un attimo,
dimmi.
Ti volevo chiedere il fattore aggregativo di precari e disoccupati su cosa ha giocato? Su magari conoscenze e lotte già aperte, e funziona anche al di fuori delle reti comunque di persone che si conoscono all'interno delle occupazioni del centro sociale e tutto, cioè per capire un attimo meglio, perché ecco questo soprattutto per quanto riguarda i disoccupati è uscito uscito fuori in altre corrispondenze con altre realtà anche al sud, dei precari fino ad ora, almeno mi sembra la prima esperienza che si cerca di mandare avanti, e chiaramente quello che ne viene fuori è la difficoltà a dare un punto di riferimento, ad aggregare persone che sono in una situazione di precarietà o disoccupazione.
Ti ho detto, all'inizio in realtà proprio le prime persone che facevano parte di questo comitato, e che sono quelle che poi hanno dato vita a questi progetti proprio fisicamente, sono fondamentalmente quasi tutte quante le persone che stavano anche dentro il comitato per il diritto all'abitare, perché si è visto che chiaramente sono state proprio è stata quasi automatica la cosa, cioè ci si è chiesti: ma perché questa gente perde la casa, è sfrattata perché ha perso il lavoro, o perché non riesce a comunque sia a pagare l'affitto per magari appunto contratti precari e compagnia bella, e di conseguenza proprio questo sono stato, diciamo, il gruppo sociale che ha fondato il comitato. Poi chiaramente la cosa ha un po' fatto il suo corso da sé, no? Si sparge un po' la voce, magari sai anche ogni volta che veniva avviato un nuovo progetto, comunque sia qui in città abbiamo un rapporto un po' particolare con la stampa locale, cioè comunque sia ci dà abbastanza spazio, se la si convoca comunque sia garantisce sempre l'articolo che scrive in maniera abbastanza oggettiva, quindi insomma c'è un buon rapporto da questo punto di vista qui. Quindi chiaramente la voce si sparge magari anche in maniera abbastanza in fretta, di conseguenza quando venivano fatte queste cose poi pian piano, quando prendevano piede, si spargeva la voce col passaparola, venivano sempre più persone. Ho detto, fondamentalmente in questi progetti più che altro si tratta magari appunto uno che ne so, col centro di riuso e riciclo funziona molto anche sul discorso della gente che sa che c'è, chiama, va lì e porta le cose, la mensa uguale perché ha scoperto che lì può andare a mangiare gratuitamente se è disoccupata, gli orti magari invece ha coinvolto un po' più la gente del quartiere chiaramente rispetto magari a un contesto cittadino, però appunto sono nati così, livello aggregativo si è sviluppato così. Quindi
senti, sul fronte
per ritornare al discorso che facevo prima, ti ho detto questi sono stati un po' i comitati autonomi cittadini che si sono sviluppati e creati da post occupazione dell'ex caserma. Chiaramente hanno avuto un ruolo anche molto molto importante in quello che è stata la campagna elettorale precedente dell'anno scorso, quando il PD è stato sconfitto, perché chiaramente l'attacco in questo caso lì era, cioè tutte le campagne anche politiche fatte in città, le varie vertenze, le varie lotte organizzate, cioè che comunque si individuano, avevano sempre come nemico, come avversario il Partito Democratico in tutte le sue poi anche filiazioni, sia dal punto amministrativo che dal punto di vista economico e sociale, quindi di conseguenza prendendolo proprio di petto un ruolo fondamentale ha giocato infatti poi una cosa fondamentale, il fatto anche uno sviluppo della lotta sulla casa, che si è passati dal semplice difesa degli sfratti, occupazione per chi non ha un posto dove stare, anche a attaccare direttamente l'amministrazione comunale su quelle che erano le politiche abitative. Quindi si è scelto di da un lato proprio di attaccarle frontalmente, ovvero cerco di riassumerla il più breve possibile. Qua a Livorno è una città che negli anni 80 aveva il tasso maggiore di case popolari, perché appunto tradizione operaia, cultura popolare, negli anni 60, 70 e 80, quando c'erano soldi da redistribuire, chiaramente il Partito Comunista aveva redistribuito e garantito la casa popolare a tutti. Però appunto le case popolari più vecchie, quelle costruite subito nel dopoguerra, eccetera, eccetera, avevano bisogno di ristrutturazioni o eventualmente anche di essere, perché spesso e volentieri purtroppo nella speculazione edilizia è così, si fa prima buttare giù e ricostruirle. Questo cosa ha comportato? Dei piani di recupero di tutti quanti i quartieri popolari e delle case popolari in particolar modo. A fronte però dell'emergenza abitativa, il problema è che qui spesso e volentieri cosa fanno? Prima buttano giù i palazzi che dovevano ristrutturare senza però avere già pronti quelli dove, diciamo, rimandare la gente che stava lì. Quindi fondamentalmente si crea un virtuosismo per cui aumenta l'emergenza abitativa, quindi aumentano le persone che hanno bisogno di un alloggio popolare, un alloggio pubblico. Gli alloggi che hai a malapena ti riescono a sopperire appunto al tasso di sostituzione, no? Delle persone che devono essere trasferite perché quei palazzi lì devono essere buttati giù, di conseguenza si perdono posti nelle case popolari. Quindi si è cercato di attaccare il comune proprio su l'amministrazione comunale proprio su questa gestione dei piani di recupero. C'è stata una vertenza molto grossa su un palazzo, che una palazzina doveva essere buttata giù in un quartiere popolare in via Giordano Bruno 14, una vertenza che è durata un mese con un presidio permanente sotto quel palazzo, eccetera eccetera. Alla fine la vertenza in sé, come comitato per il diritto all'abitare, non siamo riusciti a vincerla, ovvero quel palazzo è stato buttato giù, però essendo stata fatta a poco tempo di distanza dalle elezioni, poco prima delle elezioni comunali, ha avuto come effetto di spostare chiaramente tanto elettorato a votare contro il Partito Democratico, quindi in qualche maniera ha avuto il suo ritorno politico di andare contro il partito, contro il PD. Che era chiaro, la lotta poi sui piani di recupero non si è fermata, prosegue anche ora contro i 5 Stelle, però appunto da quell'esperienza lì è nata anche l'esigenza e il bisogno in parte di sindacalizzare la lotta sulla casa, quindi non semplicemente più un comitato popolare, autogestito, autonomo, che appunto cerca di far fronte all'emergenza abitativa in varie maniere auto-organizzate, ma anche proprio di prendere una sigla sindacale e iniziare a rompere le scatole direttamente dentro i meccanismi che regolano queste cose qui, quindi per esempio la commissione di graduazione sfratti e compagnia bella. Infatti con alcuni compagni si è costituito Asia USB Livorno e in qualche maniera, come appunto avendo la legittimità di sigla sindacale, si è iniziato anche a fare battaglia all'interno delle istituzioni e delle commissioni su queste cose qua, sugli sfratti, sui piani di recupero, eccetera eccetera. Effettivamente è una cosa che prosegue, perché da lì ne è nato un altro comitato degli iscritti al sindacato, che magari erano persone che non si riuscivano a intercettare quel comitato di lotta più quello autonomo, e insomma tutti gli iscritti, che comunque sia sono tutte quante persone che hanno avuto magari problemi di sfratti, morosità, pignoramenti, quindi insomma allarga anche di più il circuito di persone a cui ci si può riferire, eccetera eccetera, e chiaramente questo aumenta anche la forza poi magari nei picchetti, nelle occupazioni, perché appunto si riesce a mobilitare più gente, più persone, quindi questo ha uno sviluppo ulteriore che ha avuto questa cosa qua. Quindi questo è tutto quanto quello che posso raccontare e posso dire su come ci si organizza dal punto di vista dei comitati autonomi. Un'altra genesi invece è quella del coordinamento dei lavoratori e delle lavoratrici livornesi, che nasce un po' per caso come idea, come sviluppo, perché chiaramente essendo il problema comunque sia cittadino più sentito, ovvero quello della disoccupazione, dei posti di lavoro che si perdono, essendo anche il fatto che spesso e volentieri appunto ci sono condizioni lavorative nei posti di lavoro assurde, eccetera eccetera, si sentiva un po' l'esigenza, almeno da parte di compagni appunto più di movimento, di riuscire ad avere un minimo anche di intervento in questo settore qui, cioè riuscire anche a intercettare, a riorganizzarsi con il tutto il mondo del lavoro, perché cioè, sentivamo comunque sia l'esigenza poi di arrivare a dove il meccanismo, quali sono i veri meccanismi che governano questa società, quelli di sfruttamento, no? della forza lavoro. E è nata, ti ho detto, un po' per caso, perché ci sono stati due o tre eventi collaterali che ci hanno di fatto messo in contatto con tante persone. Da un lato chiaramente ci ha aperto gli occhi l'inchiesta che è stata fatta dai Clash City Workers con il loro libro Dove sono i nostri, che chiaramente è stato sicuramente un aiuto da un punto di vista proprio di lettura, di analisi, eccetera eccetera, per quel che riguarda noi. Dall'altro, due esperienze cittadine organizzate a livello sindacale, una è stata una sorta di coordinamento fra varie RSU che cercavano di unirsi contro il discorso della riforma Fornero e cercare comunque sia dei momenti in pubblicazione. Ci hanno chiesto una mano logistica e chiaramente da lì ne è nata poi anche una un'amicizia politica. Un'altra invece amicizia politica ne è nata grazie anche ai lavoratori della CTT Nord, che sono quelli del trasporto locale degli autobus, che avevano da organizzare uno sciopero molto grosso, molto importante, a pochissimi giorni dalle elezioni amministrative dell'anno scorso, e chiaramente volevano la massima riuscita del loro sciopero, sciopero che peraltro era indotto da problemi organizzativi dell'azienda, che chiaramente il servizio è stato privatizzato di recente, ha comportato numerosi problemi proprio aziendali, vetture che non vengono sostituite, un buco di 7 milioni di euro all'interno dell'azienda, quindi chiaramente c'è il rischio anche che questa azienda fallisca dall'oggi al domani e che i lavoratori si ritrovino col culo per terra, quindi insomma c'era molta carne al fuoco, e tra l'altro cosa la situazione non si è ancora risolta, è un'avvertenza che va avanti a fasi con alti e bassi, ma va avanti. Quindi ci hanno chiesto anche lì la nostra partecipazione a questo sciopero cittadino e l'abbiamo data, anche lì appunto è nato un buon rapporto. Da lì l'idea di dire: ma perché non riusciamo a organizzare un coordinamento in cui mettiamo assieme tutte quante queste realtà che abbiamo conosciuto? Va bene, incontriamoci e cosa facciamo? Cerchiamo di fare una cosa molto, molto semplice, cioè non cerchiamo di andare a parlare subito di riforme del lavoro, subito di mobilitazioni nazionali, subito di problemi sindacali, perché la CGIL è cattiva, perché la CISL e UIL hanno un rapporto con il sindacato giallo, perché i sindacati di base spingono di più. Mettiamo da parte tutti questi discorsi e facciamo un discorso proprio asindacale, apartitico, in cui diciamo: noi siamo aperti a tutto, non è che ci interessa così, vogliamo parlare solo di una cosa, della solidarietà fra i lavoratori. Dietro lo slogan infatti che abbiamo partorito, se colpiscono uno colpiscono tutti, abbiamo iniziato un percorso di lotta che in qualche maniera ha prodotto già i suoi concreti risultati. Abbiamo avuto tra virgolette anche la sfortuna di intercettare quelle grandi vertenze che ho nominato all'inizio dell'intervista, la TRV in primis, che chiaramente ci ha dato una visibilità incredibile, perché lì proprio il se colpiscono colpiscono tutti è stato immediato, mettiamoci tutti quanti a sostenere quella lotta lì, quindi chiaramente è stata così. Però appunto ha portato i suoi risultati anche in altre vertenze. Durante questo inverno una piccola azienda di 20 lavoratori, l'IFB, che faceva che fa tipo concentrati di frutta, succhi eccetera eccetera, così tra altre cose all'interno di un gruppo di una multinazionale israeliana, tra le altre cose, a causa di motivi legati al calo della produttività eccetera eccetera, volevano licenziare i lavori. In realtà era il trucchetto, era stato da poco approvato il Jobs Act, il trucchetto era quello di voler fare di scendere sotto i 15 lavoratori in modo tale da rivedere tutti i contratti e inserire quello a tutele crescenti, quindi insomma era un giochetto politico, diciamo. E su quella vertenza, ad esempio, che erano soltanto chiaramente quindi licenziati, erano una decina e basta, il fatto di riuscire a portare numericamente del sostegno è stato fondamentale, perché ha fatto sì che si creasse attenzione, visibilità e mobilitazione anche paradossalmente quasi allo stesso livello della TRV, però lì si parlava di 450 lavoratori, qua se ne parlava di 10, capisci bene che è una cosa che è subito dimostrabile che funziona. Quindi chiaramente appunto è una cosa che il coordinamento si rivendica un po' come una sua vittoria, il fatto che poi questi 10 lavoratori per il momento sono sempre tutti quanti a lavorare al loro proprio posto di lavoro, quindi insomma è una cosa molto importante.
Senti,
e quindi niente, appunto. Dimmi.
No, non voglio tarpare le ali, però ecco, ti faccio riprendere fiato, stai parlando da tantissimo. E, no, io volevo fare questa considerazione, perché io quando ho iniziato a conoscere la città di Livorno, ecco, fuori da Livorno si diceva tanto: sì, c'è una realtà allo stadio che in curva che esprime tanto a livello sia in Italia che a livello internazionale, però poi in città a livello di movimento, a livello di attività politica c'è poco. Ecco, ora mi sembra che in città ci sia tanto, tutto quello che tu finora hai descritto va in profondità, cioè non è un qualcosa, un'attività politica superficiale, cerca di andare proprio alla radice di quelli che sono i problemi e cerca anche di porsi tante domande, di capire come aggregare quante più persone, chiaramente non persone, la cittadinanza in generale, ma sfruttati e sfruttate possibile, e cerca anche di portare avanti delle lotte concrete, e che questo livello qui, come già abbiamo avuto modo di chiacchierare sul coordinamento lavoratori e lavoratrici, ecco, è fondamentale in un'ottica in cui se ci sono 10 vertenze aperte in città e non si parlano fra di loro e non si collegano, ecco, chiaramente ne viene meno esatto. quella che sarebbe la potenza. Quello che volevo chiederti è, di fronte a questa attività politica che è ripartita da qualche anno a questa parte nella città di Livorno, invece qual è il ritorno che si ha allo stadio? Ecco, questo per capire anche, bilanciare un po' quello che è la storia di una città che, vuoi o non vuoi, per fortuna o per sfortuna, è conosciuta anche all'estero proprio per questo.
Sì. Beh, senti, diciamo che all'interno dello stadio è tutto molto cambiato, cioè nel senso, chiaramente lì l'effetto della repressione che è stata imposta al movimento ultras si è sentita, e come, quindi chiaramente non c'è più il livello chiaramente di organizzativo d'un tempo. L'esempio è chiaramente riferito alle Brigate Autonome Livornesi, non c'è più, rimane comunque sia una sorta di come dire, vetrina della città, perché chiaramente in curva la propria identità cittadina non si è mai del tutto persa, il fatto che comunque sia questa è una città operaia, popolare, eccetera eccetera, quindi oltretutto poi con radici antirazziste ma multiculturali profonde, perché Livorno è una città che è nata un po' per necessità dei medici che avevano bisogno di un porto, perché il porto pisano si stava interrando, e quando avevano bisogno di costituire Livorno città e si inventarono la cosa delle leggi livornine, qua per secoli hanno vissuto i rifugiati politici e religiosi di tutte le parti del mondo, c'erano portoghesi, mori, turchi, puritani, inglesi, calvinisti, ce n'era di tutto e di più, cioè ebrei anche, perché nel passato chiaramente sono stati perseguitati da tante parti, a Livorno infatti c'era una comunità ebraica fortissima. Questo multiculturalismo è sempre stato un po' un punto di forza della città, quindi una sorta di solidarietà quasi genetica che c'è in città su tante cose, da un lato, dall'altro appunto la storia operaia, quindi anche una storia politica, qua è stato fondato il Partito Comunista, quindi sempre sentita in questa maniera, è una cosa che in curva ancora si sente, cioè il fatto che quando ci sono certe cose, certe situazioni, come ad esempio durante la vertenza CRV, gli operai vennero a mettere lo striscione in curva durante una partita, e lì la curva tutta in piedi a cantare avanti popolo alla riscossa, bandiera rossa, quindi c'è questo sentire, c'è ancora, non è più magari organizzato, nel senso non si va più in curva con il simbolo politico, però comunque sia l'idea c'è. Ti dicevo anche come vetrina, tant'è vero che infatti spesso e volentieri capita che in curva si espongano delle striscioni che parlano di eventi cittadini, eventi politici o anche eventi nazionali, si è messo anche uno striscione per Kobane, visto che è ripreso l'attacco l'altro ieri, no? Per esempio, durante gli scorsi mesi si è messo anche uno striscione come Kobane resiste. Ecco, in questo senso qua, a livello di contenuti c'è ancora, non è più l'organizzazione di un tempo, chiaramente, perché sono proprio gli strumenti repressivi che non lo permetterebbero più, però l'idea comune c'è, cioè è diffusa questa cosa qui. Poi chiaramente quello non dovresti fare con me, dovresti parlare giustamente con i ragazzi che portano avanti il tifo organizzato in curva. Io vado solo, ma da tifoso appunto, non organizzo il tifo.
Senti, no, vabbè, assolutamente giusto come ragionamento. E visto che stiamo parlando già da tanto, anche per non annoiare troppo ascoltatori e ascoltatrici, ecco, io mi avverrei alla conclusione, però con una domanda di prospettiva, visto che state agendo su tanti fronti che attengono, anche come parlavo prima con gli altri compagni, su dinamiche specifiche e assolutamente fondamentali all'interno delle contraddizioni del sistema capitalistico, ma anche in una parte, diciamo, di lotta che va sulle condizioni di vita, quindi sulla vita all'interno di una città e all'interno dei quartieri. Quello che ti vorrei chiedere è, in prospettiva, Come cercate, considerate, pensate di andare a muovervi sia su quelli che sono gli strumenti di cui vi siete dotati già oggi organizzativi, quindi quale prospettiva di crescita c'è e soprattutto di allargamento delle lotte in senso sia cittadino ma anche al di fuori della città e della regione?
Sì, 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 vabbè, senti, il discorso è questo appunto. Chiaramente si sdoppia un attimo, cioè da un punto di vista proprio di quello che è il percorso originale di quelli che sono stati i comitati autonomi. Chiaramente il problema è quello che abbiamo portato il livello di lotta talmente tanto in alto che, cioè, nel senso, il discorso ora si gioca proprio con, tra virgolette, quasi in Serie A, come per dire, no? Cioè, della serie, l'obiettivo è che in qualche maniera si riesca a incidere sulle politiche abitative della città, cioè si riesca in qualche maniera a condizionare tramite il lavoro che fa il sindacato, il lavoro che fa il comitato, sul fatto appunto di cercare di ovviare all'emergenza abitativa, cioè fondamentalmente è quello il discorso dal punto di vista della lotta per la casa. Quindi questo vuol dire proprio un continuo e totale impegno, non tanto a dar solo contro l'amministrazione, però c'è, cioè, proprio riuscire anche ad avere proposte concrete in città su quelle che appunto sono le necessità di risolvere questo problema dell'emergenza abitativa. Dal punto di vista invece delle vertenze lavorative, il discorso chiaramente si fa più complesso, perché rimane chiaramente questa sorta, no, di primo comandamento, chiamiamolo, del coordinamento, e quello se colpiscono uno, se colpiscono tutti. Quindi appena c'è una vertenza, subito cercare di prenderci contatto, se non è già dal coordinamento o se all'interno del coordinamento, organizzare insieme a collaboratori leader iniziative di solidarietà, di sostegno, di visibilità, che possono appunto far da appoggio, da sponda alla vertenza in sé. Però da quel punto di vista lì c'è comunque sia cercare anche di sviluppare un approccio proprio anche politico dei lavoratori in città, in modo tale da riunire, no, serrare un po' le fila, ricomporre la classe in senso anche più generale, no? E quello è un processo che abbiamo in parte già iniziato quando abbiamo fatto un grande corteo ora in primavera, il 18 d'aprile, che l'abbiamo chiamato proprio la nostra vertenza Livorno, con tre parole d'ordine fondamentale: lavoro, salario e diritti, perché sono le tre cose che in città mancano, ovvero posti di lavoro che vengono persi, retribuzioni salariali che spesso e volentieri non sono il rispetto appunto di quello che sono poi le condizioni di vita necessarie a sostenersi, e i diritti sul posto di lavoro che ci vengono levati tramite appunto le varie manovre del Jobs Act e compagnia bella. E la nostra vertenza Livorno, perché ha una sorta di, la vertenza Livorno è un'invenzione giornalistica mediatica che è stata inventata in parte dai giornali, in parte dal Mise, quando parla di Livorno, del fatto che c'erano troppe vertenze sul territorio. Infatti ci hanno considerato come area di crisi complessa, quindi sono previsti i piani di investimento e compagnia bella. Quindi lottare anche in senso proprio più politico del termine, cercando di mettere bocca su questi piani di investimento, che sicuramente non è che siamo noi lavoratori che ci dobbiamo organizzare per dire quale imprese deve venire qui a lavorare, però che le imprese che vengano qua a lavorare rispettino comunque sia quelli che devono essere i diritti dei lavoratori e le retribuzioni salariali giuste e logiche che ci siano. Ecco, quindi fare una sorta di vigilanza su questo processo qui e cercare comunque sia di difendere gli altri lavoratori dalle vertenze, quello sicuramente è il prospetto di lotta che c'è più vicino e più sentito. Questi insomma sono un po' i generali percorsi che ci abbiamo di fronte, anche perché per il resto si tratta appunto di cose magari appunto più sussidiarie, ecco, magari non è che sono cose mobilitative in sé, sono progetti magari appunto autogestiti che quindi vanno avanti con la loro attività singola, chiaramente.
Certo, però questo, ecco, ci hai fornito uno spaccato molto significativo della città di Livorno, fondamentalmente, ecco, a un certo punto funge anche da sintesi delle varie lotte, attività, mobilitazioni che vengono portate avanti da tante altre realtà in giro per il paese, visto che lì a Livorno come anche accade in altri casi, certo non siete l'unica situazione in Italia, però ecco, si riesce a fare, non dico tutto, però grandi cose. E niente, io con questo, con questi spunti che ci ha dato per una riflessione anche al di fuori della città di Livorno, a Roma e non solo, io ti ringrazio e ti saluterei. Magari no, intanto l'attenzione rimane anche sicuramente alta per quanto riguarda le vertenze sul lavoro, però appunto ripeto a te quello che ho già detto agli altri compagni, che non aspettate che sia Radio Onda Rossa a contattarvi, ma se avete da pubblicizzare e parlare delle vostre iniziative, i microfoni sono sempre aperti.
Va bene, ok, grazie.
Allora, grazie a te, buona giornata, un saluto e un in bocca al lupo.
Buon proseguimento, sì. Capi il lupo.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Siamo giunti alla conclusione di questa puntata, della seconda parte della puntata sulla Toscana, e mi duole dire che probabilmente non ci sentiremo per un bel po' nel luglio-agosto, causa motivi di lavoro e vacanze, e vedremo quando ritornare con In Giro per l'Italia. E stiamo pensando anche di fare un salto fra varie regioni e andare come prossima puntata al Friuli Venezia Giulia, però appunto c'è anche ancora tanto tempo prima della prossima puntata, per cui rimanete sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa o con lo streaming se non siete a Roma, e a risentirci presto. E un buongiorno a tutti e tutte, un buon fine settimana soprattutto a chi è privato e privata della propria libertà.
Con la rabbia che c'è dato.